come sempre inizieremo con una canzone, subito dopo avremo il nostro collegamento da Cannes, perché insomma il festival va avanti ancora per qualche giorno e noi vogliamo tenervi aggiornati su tutto. Sono le 13.31, io sono Sandy Altermat, questo è Spoiler. E dopo la consulenza di oggi sono in piedi veramente, non ho quasi più il coraggio di sedermi, rimango in piedi, mi muovo, ballo un po', così come ho fatto con Santana e Rob Thomas e questa Smooth, e poi riesco ad arrivare meglio, ad aprire il microfono anche al nostro Alessandro Bertoglio, buongiorno!
Buongiorno a tutti, buongiorno Sandy, come va?
Io sto bene, tu sei al giorno 8, è giusto? Giorno 8? Stai contando i giorni del Festival 9. Di Cannes? Vedi, ho sbagliato, forse il primo non l'ho tanto.
9,
ok, giorno 9. Ne mancano?
Eh sì. Ne mancano praticamente tre perché Cannes è l'unico festival che dura 12.
Ah.
Gli altri durano 11.
Ah, vedi? È per quello forse che... perché anche loro ne hanno aggiunto uno. Vabbè,
sì,
chiuso il discorso.
Però sai, in quasi tutti i festival il primo giorno c'è di solito un film, al massimo due, per cui è un giorno bonus.
Si fa il riscaldamento, il rodaggio.
Esatto.
Allora, due film di cui vogliamo parlare oggi e poi parliamo anche di come vengono accolti questi film. Intanto, tu hai visto Wes Anderson e Marco Bellocchio. Sono due nomi abbastanza importanti.
Sono due nomi abbastanza importanti, andrei anche nell'ordine di visione, anche se c'è un legame sottile fra i due film, uh-huh, perché sono molto teatrali, nel senso il film Asteroid City di Wes Anderson, che è uno dei film più attesi perché lui è un personaggio di cui poi magari possiamo anche parlare un attimo,
sì,
è un film che vive all'interno di una rappresentazione teatrale, c'è questo continuo incrocio fra una voce narrante che racconta la storia di uno spettacolo e poi lo spettacolo è in realtà il film diviso in atti, per cui già lì si crea un attimo di confusione, però è Wes Anderson al 100% perché il film è ipercolorato, iper pieno di musica e soprattutto pienissimo di star che sono anche gli amici di vita di Wes Anderson e che amici, perché insomma Steve Carell, Scarlett Johansson, Matt Dillon, ne dimentico tantissimi,
c'è anche Tom
però
Hanks, eh?
Insomma
è...
C'è anche Tom Hanks che, sì, fa il ruolo del nonno di tre ragazzine molto simpatiche, veramente, poi qua sono arrivati in tantissimi, sono arrivati in molti della delegazione del film. E tra l'altro Wes Anderson, e qui cominciamo a entrare nel personaggio se vuoi, è uno che non ama volare, quindi per spostarsi in America da un festival all'altro, da una zona all'altra, vuole comprarsi un treno. Treno che è fondamentale all'interno del film, tra l'altro.
Ma non l'ha detto solo perché è fondamentale nel film, sai che ormai per promuovere i film si fa di tutto.
No, no, l'ha detto già da tempo. Ah, e sta... Il problema è che già è difficile se ti compri un aereo. Travolta si è dovuto costruire un aeroporto a casa, ma una stazione non è proprio la cosa più semplice del mondo. Poi quanti vagoni compri?
Dipende quanti amici vuoi portare.
È abbastanza folle il tutto perché...
Sì, però allora diciamo un po' della fama di questo personaggio per chi non lo conoscesse. Allora, io penso a Wes Anderson e penso a un regista instagrammabile. Lui ha fatto i film prima che ci fossero i filtri di Instagram e ha mantenuto questo stile. Dobbiamo immaginarci sempre dei colori, delle color palette, per parlare in gergo tecnico, uh-huh, i colori che stanno tutti molto bene insieme, c'è sempre tanto rosa, sembrano sempre dei dipinti, ogni inquadratura è perfetta, potrebbe essere un quadro. Questa cosa non stufa?
Anche molto esagerati. No, non stufa perché ogni film lui cambia. Ad esempio, le avventure acquatiche di Steve Zissou erano tutti vestiti con la maglietta da marinaio bretone, ah, avevano tutti il cappellino. Nei Tenenbaum c'era tutto un altro dress code e tutta un'altra serie di colori. Per cui diciamo che il personaggio sa come... E la cosa che sia instagrammabile è verissimo perché soprattutto adesso che il mondo è pieno di persone che amano lavorare sulle immagini, trend nuovo è diventato immagina come si vedrebbe, sì, Guerre Stellari fatto da Wes Anderson, sì, e c'è gente che ricostruisce i film.
Sì, l'hashtag Wes Anderson sta andando tantissimo, il cancelletto Wes Anderson, perché chiunque faccia una foto con dei colori pastello e una bella inquadratura pensa già di essere Wes Anderson, però non è proprio la stessa cosa.
Abbastanza, direi di no, ce ne vuole comunque, soprattutto ci vuole anche, oltre alle amicizie importanti, anche qualcuno che sia disposto a investire su di te, perché questi, sì, soldi non... questi film non costano pochissimi soldi.
Senti, allora Wes Anderson è un film ambientato in una città immaginaria, fa un po' ridere, è una commedia, è completamente diverso questo film da quello di Marco Bellocchio invece.
Sì, sì, è molto diverso dal film di Marco Bellocchio, dove lì ci sono le interpretazioni degli attori che sono molto teatrali e in realtà siamo all'interno di un film, quindi questo è anche un pochino spiazzante. Tra l'altro un film ambientato alla fine del 1500 in un mondo dominato ancora, l'Italia più che altro, dal potere temporale della Chiesa, Papa Pio IX che decide di portare a sé un ragazzino bolognese di 6 anni, il quale è stato battezzato perché si pensava fosse in punto di morte, contro il volere della sua famiglia, che è di religione ebrea. Quindi da lì nasce tutta una serie di situazioni che vengono raccontate quasi come fosse un thriller. In realtà sono belle le immagini, è tutto molto costruito scenicamente bene, però anche se è una storia interessante, Spielberg addirittura voleva fare un film da questo episodio di vita vera, a me personalmente non ha convinto moltissimo. Poi dopo è chiaro, sono tutte reazioni e considerazioni opinabili, del resto io sono qua e racconto la mia.
Certo, allora tienimi aggiornata, questi sono due film in concorso? Tutte e due?
Sì, sono tutti e due in concorso, esatto.
Ok, allora ascoltiamo Fabi Silvestri Gazzè con Life is Sweet e poi parliamo di, appunto, di come sono stati accolti questi film e di quanto contino anche gli applausi di altri film.
Basterebbe avere un posto giusto da raggiungere.
Torniamo a parlare del Festival di Cannes. Abbiamo detto giorno numero 9, abbiamo parlato del film di Wes Anderson, Asteroid City, abbiamo parlato di Rapito di Marco Bellocchio, l'abbiamo fatto con Alessandro Bertoglio che abbiamo in diretta proprio da Cannes. Hai detto che Marco Bellocchio ti ha convinto un po' meno, dunque fra i due a questo punto sceglieresti Wes Anderson?
Fra i due sì, anche se al momento fra quelli che ho visto non è il mio favoritissimo per il concorso se dovessi premiare io. Il problema è che la giuria di quest'anno è una giuria molto particolare, con il vincitore della Palma d'Oro dell'anno scorso, Robin Usland, e soprattutto con dei professionisti del cinema, attori e registi che hanno un profilo molto particolare, quindi aspettiamoci sorprese, perché poi magari ci sorprendono e danno la palma al film più scontato e più ovvio possibile, però in teoria ci aspettiamo qualche colpo di testa curioso.
Intanto mi hai raccontato stamattina che hai visto il film di Takeshi Kitano, che si è beccato 5 minuti di applauso prima del film, cioè immagino la sua entrata in sala quando l'hanno presentato, e solo 3 minuti dopo. E allora di questi applausi nelle sale vogliamo parlare, anche perché quando c'è stato il film di Scorsese, Killers of the Flower Moon,
esatto,
quelli che non si intendono tanto hanno detto si è beccato, pensa, 9 minuti di applausi. Ma i grandi intenditori sanno che 9 minuti non sono tanti.
No, ci sono tante cosine da spiegare sui minuti di applausi che si fanno a Cannes. Allora, la prima è che le proiezioni pubbliche, quelle che contano, sono pubbliche tra virgolette, nel senso che sono a inviti spesso e volentieri, e poi resta qualche biglietto che o la stampa o qualcuno riesce ad accaparrarsi. È chiaro che insomma è abbastanza pilotato il tutto, non nel senso della durata degli applausi, ma il fatto che ci sono delle persone che sono coinvolte con il film. In più c'è anche un artificio tecnico, se vogliamo. C'è una camera che alla fine inquadra tutti i protagonisti, e man mano che compaiono sullo schermo, che ringraziano, fanno i soliti gesti di ringraziamento, aumentano la quantità di applausi che la gente fa perché li riconosce, sono quasi sempre star. Quindi il film di Wes Anderson di cui abbiamo parlato prima avrebbe tranquillamente potuto sfondare 15 minuti con tutte le star che c'erano. In realtà non è andata così. Però insomma è una misura che non dà proprio il senso del gradimento del film. La cosa curiosa, la accennavi tu, riguarda proprio Takeshi Kitano ieri, che lui è un grande maestro, era qua a presentare il suo ultimo film, che pare possa essere anche l'ultimo perché ormai ha una certa età. E allora tutti ad applaudirlo. C'era Thierry Frémaux, che è il direttore artistico del festival, che annunciava con il suo giapponese francesizzato nomi sconosciuti quasi, ma tutti che gli applaudivano perché vedevano sul video questi personaggi. E alla fine 5 minuti di applausi prima che il film cominciasse. Alla fine soltanto 3, perché il film è abbastanza complicato, diciamo, nel senso è abbastanza brutale. Ci sono storie di samurai che praticamente durante il 1500, quando appunto il Giappone era dominato dai vari clan di samurai, si ammazzavano senza grandi problemi fra di loro per conquistare qualche territorio in più.
E dunque sappiamo che magari qualcuno se n'è andato, oppure veramente non è piaciuto, però adesso di questi applausi non possiamo più fidarci tanto, visto che conosciamo anche un po' dietro le quinte, che poi sono quelle immagini che girano sul web. Abbiamo visto Johnny Depp, che poi appunto alcuni titolisti, certo, per qualche click avevano scritto che Johnny Depp si era commosso e aveva pianto, poi in realtà non si sono viste delle vere lacrime, almeno io non le ho viste.
Come
almeno
dice Elio, le storie tese, gli è entrata una bruschetta in un occhio.
Esattamente,
no,
quello. O forse anche loro fanno così, perché alla fine sono dei grandissimi attori.
Certo.
Così si beccano. Comunque il record di applausi è del 2006, leggevo. Per un film che io non ricordo.
Di Guillermo del Toro, Il labirinto del Famo, che è un film molto molto bello, però 22 minuti di applausi significa che si è prolungata l'attesa di quelli che poi dovevano entrare in sala fuori sotto la stecca del sole di mezz'ora in più, quindi.
Ma poi immaginati
quello,
proprio lo stare lì ad applaudire 22 minuti e loro, lui e quelli del cast a sorridere per 22 minuti. Vabbè, quello è stato il record. Dunque i 9 minuti di Scorsese in realtà non sono niente in confronto.
sono importanti, però ecco, non è che cambino molto la vita del film e soprattutto il giudizio delle persone. È chiaro che però è sempre un dato interessante, è un dato di colore che lascia il tempo che trova, però è sempre carino. A me piacerebbe fare un film che ne prende 23 di minuti.
Perché adesso sei diventato subito competitivo.
certo, ma penso tutti, voglio fare un film. Infatti Robin Östlund, Ruben Östlund, ha detto che lui il prossimo film che sta facendo, sì, e tornerà a lavorare quando finisce questa edizione di Cannes, lo farà con lo scopo specifico di far andare via dalla sala le persone prima che finisca la proiezione.
Va bene, ok, evviva le provocazioni, ormai siamo a Cannes, bisogna fare, esatto, dare spettacolo. Senti, grazie, e noi ci risentiamo ancora domani e dopo.
Perfetto,
dai,
siamo qui.
Un grande abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Ciao a tutti, buona giornata.
Sono le storie che arrivano dal mondo di Cannes. Abbiamo anche scoperto, almeno noi, forse qualcuno di voi lo sapeva già, questa tecnica che arriva dalle telecamere che filmano appunto i protagonisti del film in sala per poi proiettarli e che poi vengono ripresi al giorno d'oggi e ripostate da tutte le parti. Aspettando nuovi applausi, almeno per quel che ci riguarda, visto che noi possiamo solo aspettare i film, ascoltiamo Stevie Wonder. You don't understand, and you're sad. e chissà quante ce ne sono di superstizioni anche legate al cinema, ne conosciamo alcune. Era Stevie Wonder con questa Superstition, ed è quasi un po' frustrante a volte parlare di tutti questi film meravigliosi che Moira e Alessandro stanno guardando per noi, stanno vedendo per noi al Festival di Cannes. Cerchiamo comunque di tenervi aggiornati, ma soprattutto cerchiamo di parlarvi di film che poi arriveranno anche nelle nostre sale, perché sappiamo che Cannes è importante e soprattutto i film di cui si parla sono quelli che poi riescono a fare il giro del mondo grazie a quel trampolino di lancio lì. Abbiamo parlato degli applausi, di quanto siano importanti, di quanto siano importanti forse non proprio per il film, ma per far parlare del film, perché più immagini si vedono anche riguardo agli applausi, alle standing ovation, e più poi si riesce a capire qualcosa. Abbiamo detto 22 minuti per un film di Guillermo del Toro del 2006, 20 minuti invece al secondo posto di film più applaudito troviamo un film di Michael Moore. Ve lo ricordate Michael Moore? Quello dei documentari, i primi documentari che abbiamo visto al cinema erano suoi. 20 minuti per Fahrenheit 9/11, il secondo documentario di questo documentarista. Lui era quello che era stato già 2 anni prima con Bowling for Columbine nel 2002 e venne applaudito per 13 minuti. Detto questo, torniamo alla nostra musica per arrivare all'informazione con Tiziano Ferro, Destinazione Mare.
Per il tempo ed il bene che io ti ho donato, resta solo un rimprovero lontano, sempre attuale, impresso nel ricordo e in quella Polaroid. Che cosa ho imparato da ogni mio viaggio, che ho dimenticato, chi mi ha riparato? Improvvisando fede in tempi incerti, se Dio è dove lo cerchi, allora destinazione mare. Ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare. Se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. È col tempo che si impara a comprendere il vuoto, il calore da un lato del letto, riesco a stento a rimanere fermo quando piove a dirotto. Che cosa mi ha insegnato questo lungo viaggio? Qualche maremoto, qualche anno di troppo, improvvisando il nostro matrimonio, che tutto il resto è viaggio. E allora, destinazione mare, ho chiuso la vita invernale, do fiducia alla nuova stagione che tarda ad arrivare. Non smetto mai, non smetto di sperare, destinazione mare. Se quello che conta è che vale, passerà però rimane solo un'ultima stagione, giuro l'ultima stagione, mentre suona la canzone che ho scritto per curare il tuo dolore. Per curare il tuo dolore. Destinazione mare. Destinazione mare. Siamo nati per causa d'amore che mi fa camminare. Non smetto mai, non smetto di cercare. Destinazione mare.
Scusate, ma io sono precisa e prima ho dato un'informazione sbagliata. Bowling for Columbine è arrivato prima di 9/11. Stiamo parlando dei documentari di Michael Moore. Bowling for Columbine era quello incentrato sul tema delle armi, soprattutto della cultura della violenza negli Stati Uniti, che è quello che è arrivato 2 anni prima di 9/11, che invece era sulle elezioni presidenziali statunitensi, che si era beccato appunto 20 minuti di applausi al Festival di Cannes. Continuiamo dunque con il nostro programma, che si chiama Spoiler e che va avanti fino alle 15. Io sono Sandy Altermat, tra poco mi raggiungerà anche Sara Tognola. Intanto Jimmy Bo Horn, e questa si intitola Give Me Some. Allora, qui adesso eravamo negli anni 70 con questa canzone e adesso parliamo di un artista che di decenni ne ha attraversati tanti. Stiamo parlando di Paul Simon, quel Paul Simon di quell'altro duo insieme ad Art Garfunkel, famosissimo. Simon and Garfunkel sono due grandi personaggi del mondo della musica, la voce è uno soprattutto, Art Garfunkel, e la composizione, anche la voce di Paul Simon. Allora, lui ha smesso di andare in tour qualche tempo fa, ve l'abbiamo raccontato, lui ha anche fatto questo tour in cui ha salutato le sue esibizioni dal vivo più che il mondo della musica. L'ha fatto, è stato molto bello, recentemente ha rivelato all'edizione inglese del Times che ha un problema di salute, nel senso che non ci sente più da un orecchio, dall'orecchio sinistro, e questo rende ancora meno probabile un suo ritorno sui palchi, anche se lui in realtà non so nemmeno se abbia ventilato un ritorno sui palchi. Secondo quanto ha raccontato durante questa intervista, questa perdita dell'udito è avvenuta nel corso della lavorazione di un suo ultimo disco e nessuno capisce perché. Si pensava fosse una cosa temporanea, in realtà sta continuando, sta persistendo questo problema. La cosa un po' più curiosa che ha detto invece durante questa intervista è che uno che le cose le dice come stanno, e nel corso della chiacchierata ha detto di quanto ormai lui trovi stancante suonare alcuni suoi pezzi vecchi. Ora io non so se anche voi vi fate questa domanda, quando ci sono questi artisti che sono in giro da decenni, dagli anni 70, 80, 90 e hanno questi grandi successi, e a loro tocca suonare questi grandi successi, perché qualcuno ci sarà sempre al concerto che si aspetta i grandi successi di un artista, ma tutti noi siamo così, perché sono quelle canzoni che ci ricordano qualcosa, quelle canzoni che sappiamo a memoria, e allora se non l'hanno ancora fatta aspetti il bis perché dici adesso la farà quella canzone. E lui dice che ci sono alcune canzoni che non ha proprio più voglia di suonare, e dice anzi addirittura dice dice a volte gli sembra che stia facendo, che sia parte di una cover band di se stesso. Sapete quei gruppi che fanno finta di essere un altro gruppo e cantano tutte quelle canzoni lì? E dice, dovresti tornartene a casa, Paul, perché adesso sei veramente stufo di cantare quelle canzoni. Allora, abbiamo scelto delle canzoni forse non vecchissime, visto che lui è in giro da sempre. Questa è del 1980, però sperando che il suo orecchio possa tornare, insomma, in salute, che lui possa tornare a sentirci bene da entrambe le orecchie, ci sentiamo questo pezzo dell'80 che si intitola Late in the Evening, che non è uno di quei pezzi che fa sempre. Lui ha detto che uno che veramente non gli piace più è You Can Call Me Al, che è un pezzo che noi qui a Rete 1 mettiamo spesso. Allora ce lo ascoltiamo, appunto, Paul Simon con questa Late in the Evening.
And I remember there was a radio coming from the room next door. My mother laughed the way some ladies do. When it's late in the evening and the music's seeping through, the next thing I remember I'm walking down the street. I'm feeling all right. I'm with my boys and with my troops, yeah. And down along the avenue, some guys were shooting pool, and I heard the sound of acapella groups, yeah. Singing late in the evening, and all the girls out on the stoops, yeah. Then I learned to play some lead guitar. I was underage in this funky bar, and I stepped outside to smoke myself a J.
Paul Simon potrà anche stufarsi di cantare le canzoni, tanto in questo periodo in concerto non sta andando, noi non ci stuferemo mai di ascoltarlo. Dunque, era lui con Late in the Evening, adesso è arrivata Sara in studio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Anche se non facciamo ancora il nostro classico, abbiamo ancora un po' di tempo.
Sì, no, perché ci sono cose da dire prima.
Sì, cosa ci vuoi
a
dire?
A proposito di condivisioni.
Sì.
Sapete che oggi la notizia...
Non si può condividere tutto, purtroppo.
No, fino a ieri potevo condividere Netflix con mia sorella.
Ad esempio. L'hai già avvertita?
No, l'ho chiesto perché hanno detto, guarda che riceverai una mail e ti diranno, ma lei ha qualcuno che non abita sotto lo stesso tetto, che condivide la... Ecco, non l'ha ancora ricevuta, però vedremo, arriverà. Comunque, l'avrete capita, sono finite le speculazioni, perché da mesi che se ne parla, non è più possibile la condivisione di Netflix, dell'abbonamento, se non appartieni allo stesso nucleo familiare.
Diciamo. Allo stesso indirizzo IP dell'internet, fine è la rete che decide.
Esatto, brava. È una discriminazione.
È una discriminazione, infatti in parole povere non potete più dare la vostra password a qualcuno.
Esatto, a meno che la persona che ha in mano l'abbonamento paga 4,90 in più, e così può comprarti in realtà
se paghi di più cambia l'abbonamento ed è un abbonamento che vale per più persone.
Esatto, comunque era già successo questo nei paesi latinoamericani, questo da un mese, poi in paesi come la Nuova Zelanda, la Spagna, il Portogallo, un altro paese che non ricordo, pensando di incrementare questi guadagni, perché ultimamente l'avevano già segnalato, Netflix l'aveva già segnalato alla fine del 2022, una perdita pazzesca, 100 milioni di utenti, ma lo sappiamo benissimo perché, per due ragioni. La prima è la concorrenza, le altre piattaforme streaming, chiaro, offrono quello che offre o anche meglio. Netflix, che è nato per fornire una visione di qualità del mondo dell'intrattenimento, soprattutto durante il lockdown è sceso, perché l'offerta è aumentata, il pubblico è aumentato e paradossalmente, o anche senza paradossalmente, la qualità è diminuita e qui è cominciata il declino.
È che loro effettivamente all'inizio o comunque avevano dei contenuti veramente meravigliosi,
certo,
visti da tutti, come House of Cards, come Stranger Things, come Narcos, anche quello aveva fatto molto successo. E poi è chiaro, non è facile mantenere sempre alto il livello. E poi, come dicevi tu, sono arrivate tante altre piattaforme, cioè Netflix esiste dal 2007. Anche Amazon, tra l'altro, è che però Netflix era stata un po' più scaltra all'inizio.
Sì, è nato con altre modalità, diciamo.
Esatto, esisteva da più tempo per quel che riguarda la distribuzione dei
90,
DVD. Esatto. E dunque loro cosa avevano fatto? Loro avevano già creato le preferenze degli utenti e dunque loro ti conoscevano già e dunque sono stati loro i primi a suggerirti dei film, perché lo facevano già con i DVD, quelli fisici.
Sì, sì.
E dunque
sì,
questo era loro a tu. E tutte le, se ci pensiamo, tutte le, come si chiama, l'interfaccia, tutto quello che noi vediamo sul computer, hanno tutti copiato da lì. Alla fine sono tutti uguali, c'è la striscia di quello che loro ti suggeriscono, la striscia di quello che vuoi continuare a vedere. E poi ci sono quelli più visti in Svizzera, quelli insomma...
E dunque poi i film per Sara o per Sandy.
Esattamente.
Ci sono anche quelli.
Sto dicendo, quali sono i film per Sara?
No.
Chi è Sara?
Scelti per te, scelti per Sara.
Esattamente.
Ma come mi sento importante? Oggi molto meno. Perché non posso più condividere.
Oggi non siamo
però
più amici. Non sono più tuoi amici.
No, non sono più amici. Poi c'è stato adesso un battage, soprattutto su Twitter, perché tanti rinfacciano a Netflix un vecchio tweet del marzo del 2017, che Netflix, per vendere meglio, diceva: l'amore è proprio la condivisione di una password.
Love is sharing, hai capito?
A password.
Però 5 anni per questi giovani imprenditori sono un secolo e mezzo.
Sono tantissimo, però Netflix da quando è nata è sempre stata capace a rivoluzionare, a reinventarsi. Non è con non è con l'adozione di questa nuova misura che riuscirà a reinventarsi. Deve, secondo me si sta già preparando, perché poi tra l'altro in Spagna cosa è successo? Perché non è una grande decisione questa per aumentare il numero degli abbonati. In Spagna quelli che condividevano, quindi quelli che non pagavano l'abbonamento, hanno detto: io non pago più Netflix, sono 1 milione, quindi 1 milione in meno.
Ecco.
1 milione in meno su un panorama globale di 230 milioni di utenti.
Sì.
Attenzione Netflix.
Perché effettivamente, come hai detto tu all'inizio, si speculavano, avevamo anche detto che speculavano. O perdiamo degli utenti o questi che non possono più usare la password di qualcun altro faranno un nuovo abbonamento.
È un gioco di marketing, è stato.
Vedremo, magari sul lungo andare, non lo sappiamo. La notizia è che da oggi non si può più.
Da oggi, sì. Va. Anche in Svizzera.
Ecco.
Beh, sì.
Niente, non serve più. Comunque sempre molto interessante seguire queste start-up, queste aziende che fanno parte della nostra vita, della nostra quotidianità e di quelle cose di cui vi parliamo sempre qui in Spoiler, ovvero le piattaforme streaming, che sono il nuovo modo di guardare film, documentari e serie. Abbiamo detto, non si può più condividere la password, non si può più condividere l'abbonamento con qualcuno che non abita con noi. Abbiamo detto, allora bisogna condividere il divano.
Va bene.
Puoi venire a casa mia se vuoi.
D'accordo,
guardare le mie
grazie.
Cose e non vuoi parlare. pagare il tuo abbonamento.
Sì, 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 però dopo non mi dicono più, no, non mi scelgono più i film per Sara, capisci?
No, hai ragione. Poi diranno perché sono cambiati i gusti adesso di questa Sandy.
Ma guarda che comunque ci controlleranno, questo è abbastanza preoccupante. Sì, se tu controllerai, adesso avevo letto, per 31 giorni, perché il problema è che se tu guardi Netflix condiviso, quindi non paghi l'abbonamento dal telefono, come fai? Come fanno? Quindi c'è un controllo.
Hai ragione.
Per 31 giorni loro controlleranno e poi il 32esimo giorno Netflix si farà viva con te. Buongiorno Sara, abbiamo scelto questi film, però prima paghi.
E quando provi a mettere la password in alto dirà: questa password la sta già usando qualcuno.
Esatto.
E tu dici: ci ho provato. Comunque abbiamo detto, appunto, interessante seguire queste startup. Diciamo che il cofondatore di Netflix, Reed Hastings, quello che, appunto, come abbiamo già raccontato, aveva deciso di trovare una nicchia di mercato per il sistema di noleggio DVD, perché lui a un certo punto si era dimenticato di consegnarne uno e si è beccato una multa di 40.
Che era Apollo 13.
Era quello il film.
Sì,
ecco.
Film.
E lui ha detto: sapete cosa? Io do i DVD e non ci sono multe, potete tenerli quanto volete.
Crea una piattaforma.
Esatto, dopo è nata anche la piattaforma. E lui, insieme ad Erin Meyer, ha scritto un libro che era diventato un bestseller, un New York Times bestseller, nel 2020, che si intitolava, adesso lo traduco proprio letteralmente, La regola delle non regole, Netflix e la cultura del reinventarsi.
È quello che ha fatto sempre Netflix, perché in fondo è stato il capostipite di tutto. C'era anche, dicevi a microfono.
Aspetta, però devo dire che non c'è più adesso lui a Netflix, è per quello che bisogna fare attenzione, lui che aveva queste idee.
Lo so, però magari sono anche bravi a cedere in eredità persone che fanno anche un po' da specchio, no? E quindi vedremo. Interessante comunque questo mondo, interessante perché noi non eravamo ai nostri tempi, come si dice, parlo di comunicazione, i tempi erano molto più lenti per quanto riguarda i cambiamenti. Adesso veramente, cioè, questa dell'abolizione della condivisione è semplicemente un segnale di un cambiamento. Non sappiamo ancora cosa sarà, però secondo me è un segnale di un nuovo cambiamento.
Sì.
Quindi lasciamoci anche un po' sorprendere.
Poi abbiamo detto, ai nostri tempi il signor Hastings ha comunque 62 anni e dunque ha detto: io ho dato, adesso faccio altro.
Certo. Grazie comunque per aver dato queste piattaforme, per aver fatto nascere un nuovo modo anche di guardare i film.
An old man turned 98. He won the lottery and died the next day. It's a black fly in your Chardonnay. It's a death row pardon 2 minutes too late. And isn't it ironic? Don't you think? It's like rain. Was free. when you're already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain.
La migliore delle Alanis Morissette, quella del 95 con Ironic. Allora, sono le 14:33 minuti e noi siamo praticamente pronte, però ci vogliamo ascoltare un'altra canzone, vogliamo dare il tempo anche a voi di prepararvi a giocare al nostro Classic, che è il nostro momento ludico con voi.
Funziona WhatsApp oggi?
Funziona WhatsApp, dunque possiamo tornare a giocare, perché voi potete scegliere di giocare così nella vostra testa o di giocare proprio in modo attivo. Sappiate che ci sono in palio una volta alla settimana 2 biglietti per il cinema validi in tutta la Svizzera per un anno, dunque ci sarà un'estrazione e poi piano piano scopriamo ogni venerdì chi è la fortunata o il fortunato. Dunque 076 321 1113 se volete giocare con noi attivamente, altrimenti provate ad indovinare così. Noi vi racconteremo di che cosa si tratta tra un attimo.
Quello che ho io, Polaroid, se ne stai, non ci vento di fular, visto mai che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Stai, se ne stai, come lei, meno donna, pop gay, chi lo sa, tanto sei, la mia stella, stella, stai con forma di es, non c'è piede sul mio gas, quando do, quando sto, per sospirarti.
Stella, stai, stella tu, per sospirarti di più.
Allora, 076 321 1113 è il nostro numero WhatsApp. Voi potete partecipare a questo nostro piccolo gioco in cui vi raccontiamo qualcosa che è però un classico. Abbiamo detto che può trattarsi di una canzone, di una serie TV, di un film, di un libro, di tutto quello che può trasformarsi in classico quando stiamo parlando di quella cosa lì. Ve ne parliamo in modo molto ampio, molto vago, soprattutto all'inizio. Piano piano gli indizi diventano sempre più facili fino a che qualcuno di voi non indovina. Noi stiamo qua a guardare il nostro WhatsApp e quando arriva la prima risposta giusta poi ci fermiamo e dopo una canzone diamo il risultato. Gotta write a classic. Cioè, più che risultato, diciamo di che cosa stavamo parlando.
Esatto, sì, ma è una forma di risultato. È un classico.
È un classico.
È un classico. Allora, ero in dubbio durante il brano di 4 minuti
di
tra
Tozzi.
Uno o di
sì.
Tozzi, tra uno e l'altro. E poi ho scelto l'altro. Ecco.
Ma di cosa? Di classico?
Sì.
Ma mi volevi spiazzare così?
No, ero in dubbio tra i due.
Ah, così?
Sì.
Ah, così dopo anch'io sì. Ero qui a provare a indovinare di che sì. Cosa parlavi, va
sì.
Bene.
Sai che io recito sempre.
Allora adesso io so di cosa vuoi parlare.
Lo sai?
Sì,
hai
perché
capito.
Hai detto l'altro.
Ho detto l'altro, esatto. Dunque, cominciamo. State molto attenti.
C'era una volta.
C'era una volta. Già a dir così. Vabbè.
Non dovevi sottolinearlo.
No, bene. Esatto. Ma no, c'è sempre. Si parla di
c'è
classico.
Sempre.
C'è sempre stata una volta. Dunque, sono stati veramente dei bravi fratelli.
Sì.
Sì.
Perché hanno fatto delle cose belle.
Ma certo. Sì. Come i fratelli Lumière, ad esempio.
E non dare degli inizi sbagliati, però.
Ma posso questi depistare un po'? Creare un po' di
è una
tensione.
Similitudine, però questo non sì. È un indizio.
Dunque, la trama.
Vuoi raccontare la trama?
È quella
ma quale?
Che conosciamo tutti. Non la racconto perché la conosciamo tutti.
Noi ne conosciamo una, poi ci sono altre trame.
D'accordo. Ah, sì?
Sì. Ci sono
sapevo.
Tante versioni.
È vero, mm-hmm. È vero.
Non stiamo giocando, sono tutti degli indizi.
Beh,
quelli
insomma.
Che vi stiamo dando.
No, certo.
È un copione scritto preciso, è quello nostro di Sara Dio.
Sì, vai. Sì, sì. Allora, se ne parla già nel 1300 in Francia.
Classicone.
Qui abbiamo
classicone.
Oh, qua sì sì, altro che saltare le generazioni qui, bruciare sì. Le tappe. Però è così.
Sì.
Poi passo a un altro indizio. Mai sottovalutare, attenzione, i consigli di mamma e papà.
Sì.
Vi dice
perché
sì?
Perché è un classico che viene interpretato. Viene interpretato perché ci sono quasi sempre delle morali quando si parla
sì,
di classici.
Messaggi,
ci sono dei messaggi importanti
sì,
perché altrimenti
certo.
Che senso hanno?
No, chiaro, nessuno.
E ci sono diverse interpretazioni. Sì.
Sì. E poi c'è una domanda. Dove vive la nonna?
Non lo so, dove vive la nonna?
Appunto, chiedo a te. Non lo sai? Voi lo sapete? Ok.
Adesso però abbiamo dato dei grandissimi indizi. Allora, intanto qua stanno arrivando delle supposizioni, ecco. Ma sbagliate.
Allora, questa è la parte più bella, le supposizioni, la creatività del nostro pubblico.
Cioè, sono sbagliate e non è proprio sbagliatissimo. Se la dico è un indizio, ma lo possiamo dire.
Ma sì.
Fratelli Grimm.
Allora,
cosa? Non
no,
puoi aspettare.
Mi mettete in imbarazzo. Mi mettete in imbarazzo.
Sì.
No, sono dei bravi fratelli, come ho detto all'inizio.
Sì.
Gran bravi
è arrivata
fratelli.
La risposta giusta.
Bravi, bravi
perché,
ragazzi.
Perché di mezzo in realtà c'era anche un capo d'abbigliamento importante.
Certo, e c'era anche un cestino.
C'era
anche una scorciatoia.
Che non bisogna prendere.
No.
Mai.
Ma lo diciamo dopo. Lasciamo a qualcuno, vero?
La voglia di indovinare.
Sì. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want, just like they say it in the song. Till the dawn, let's bomb and gay and get it on. We got this king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. I'ma suit your show and tell.
loving, yeah, you can get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's move and get it on.
Let's move and get it on.
Cappuccetto rosso.
E vai!
Ma che ridere, grande. Sì. Allora, grande Mauro. Allora, devo dire, la prima ad arrivarci è stata Doris, però dobbiamo ricordare che non è una gara, nel senso che non è che chi arriva prima vince prima.
Però c'è una certa, io se fossi Doris sarei comunque soddisfatta, sono arrivata prima, per me già quel premio lì.
E noi lo diciamo, esatto. E poi però noi prendiamo tra tutti quelli che hanno indovinato e poi facciamo l'estrazione.
Ecco, allora siamo in chiaro, Cappuccetto Rosso. Allora vi avevo detto i bravi fratelli Grimm, giustamente, sì. Poi avevo dimenticato altri... Ah no, la protagonista sta camminando nella bocca del pericolo, eccetera, però... Abbiamo poi ho detto dal 1300 che se ne narra.
Sì.
Dal 1300 una fiaba che è nata in Francia e diciamo che ci sono diverse versioni, le più ufficiali, la prima parte risale al 1697.
Ho preso appunti.
Certo.
La versione di Charles Perrault. Ok, allora, però diciamo prima le versioni, perché secondo me la mia e la tua già non sono uguali. La tua come finiva? Come finiva? Te lo ricordi? Quando te la raccontavano o la leggevi tu?
Che arriva il taglialegna.
Vedi? Prima era il cacciatore, dopo è diventato il taglialegna.
E noi fratelli Grimm hanno preso il taglialegna.
Esatto, a loro piaceva di più il taglialegna.
Esatto. Non so
perché non voleva il cacciatore.
Perché è una questione probabilmente...
Erano già animalisti.
Fratelli Grimm.
Ok, vai. Però la tua come finiva? Ricordati come finiva.
Non me lo ricordo più.
Arrivava il taglialegna e cosa trovava?
No, e trovava il lupo con la nonna, sì. e Cappuccetto Rosso nella pancia del lupo.
Sì.
E lui spara, lo scuoia.
Ma se è il taglialegna, spara?
Non mi ricordo più. Confondo le versioni.
Allora, da me apriva la pancia.
Ecco.
E metteva dentro i sassi.
Ah no, io questo
apriva la pancia, sì? Uscivano, ta-da! Uscivano la nonna.
Così lindi, puliti.
Certo. E questa cosa io ricordo, me la ricordo proprio, sì. Ricordo il disegno del mio libro. Ci metteva i sassi, lo ricuciva, lui usciva e si sentiva un po' pesante e dopo moriva.
Okay. E invece io il cacciatore squaiava proprio.
Ecco.
E poi la pelliccia veniva data alla nonna per scaldarsi.
Esatto.
Questa è un'altra versione.
C'era la versione in cui... Aspetta, c'era la versione... dove ha mangiato entrambe, apre la pancia al lupo e fanno uscire, finisce lì, non mette i sassi. C'era la storia che invece succede una seconda volta. Allora, prima vengono salvate,
sì,
dopo
sì.
Succede una seconda volta, la nonna chiude a chiave la porta perché dice: questa volta non mi freghi tu lupo o amico dell'altro lupo. Il lupo vuole passare giù dal camino e lei mette un pentolone e finisce nel pentolone bollito. Anche lì
molto truci, perché i fratelli Grimm non andavano a spese in questo senso, anche fiabe molto, molto crudeli, infatti
certo.
Furono stati criticati per questo. Poi credo che Collodi riprese anche, raccontò una fiaba, Carlo Collodi, nella sua versione. Sono i racconti delle fate. Nei racconti delle fate c'è anche Cappuccetto Rosso, con una versione più edulcorata.
Anche Italo Calvino.
Sì, giusto.
Anche Italo Calvino, giusto. Che in realtà nel letto trova un'orchestra,
sì.
E si accorge che non si tratta della sua nonna e riesce a farla uscire perché è furba e la fa cadere nel fiume.
Infatti si chiama La finta nonna, il racconto di Cappuccetto Rosso, esatto. Di Italo Calvino.
Però ci sono interpretazioni, per diventare un attimo serie, molto
freudiane. freudiane,
ma anche qui si parla appunto della maturità sessuale. La mantella rossa rappresenterebbe le mestruazioni, l'ingresso nella pubertà, che conduce la bambina nella profonda e oscura foresta della
bosco.
Femminilità, come se fosse veramente un'oscura foresta la femminilità.
Certo, nel mezzo nei cammini di nostra vita ricorda un po' il bosco dantesco.
E il lupo invece rappresenta l'uomo visto come predatore sessuale da cui guardarsi. Dunque
sì,
bisogna fare attenzione anche al lupo come metafora.
Certo, e poi ci sono tutte le questioni edipiche anche, no? Leggevo questa mattina il rapporto con la mamma, rapporto conflittuale con la mamma, col papà, me ne vado via da casa, non ti ascolto, prendo la strada sbagliata, commetto degli errori. Insomma,
esatto.
È lunga.
Esatto, ecco. E nella versione di Charles Perrault, quella del 1697, ci sono dei disegni, io quando li ho visti sono rimasta scioccata. Il lupo con su, sai, la cuffietta della nonna travestito,
sì.
Che la invita a letto, e sono tutte e due sotto le coperte.
Ah,
e anche
questa mi mancava.
Anche questo è proprio un avvertimento per le bambine.
Non solo,
per le donne in generale. Sì. Che le persone che sembrano gentili a volte non lo sono.
Esatto.
Dunque ecco, c'è molto di più dietro.
Chiudere sempre la porta a chiave.
E mettere il pentolone sotto il camino. Comunque dai, abbiamo scoperto delle cose in più su Cappuccetto Rosso, le abbiamo scoperte noi studiando per fare questo classic, che era il classico dei classici di tutte le favole. E complimenti a voi, prendiamo i vostri nomi e ci sentiamo venerdì per l'estrazione. Intanto, grazie Sara.
Grazie a te, a voi.
Change your mind. You'd better change it back, or we will both be sorry.
Si chiamano Human League, questa è Don't You Want Me. Allora, mancano pochi minuti alla fine della trasmissione, io ho ancora una segnalazione, chiudiamo il cerchio. Abbiamo iniziato con il Festival di Cannes e visto che si sta avvicinando l'estate, si avvicina anche il Festival di Locarno e vogliamo parlare del nostro festival, che non propone solo film in concorso, lo sappiamo, ma molto altro. Ci sono diverse sezioni e tante cose da vedere al di fuori dei film in concorso. Una si chiama Open Doors, che sostiene la produzione cinematografica di regioni in cui il cinema indipendente è particolarmente difficile, costruisce ponti per la collaborazione tra regioni, paesi, continenti, insomma dà la possibilità a questi talenti, a questi registi, attori di essere visti, non solo ai festival. E allora Open Doors quest'anno festeggia 20 anni e per festeggiare questi 20 anni è stata organizzata un'iniziativa che si chiama Cinema Unlimited. Dunque già da un mesetto quasi e fino a domani Open Doors, Trigon Film e i Cinema d'Essai svizzeri hanno portato sul grande schermo film inediti in 9 sale di tutta la Svizzera e ci siamo anche noi. È la prima volta che 3 diverse organizzazioni cinematografiche si mettono insieme per far circolare dei film su territorio nazionale. E allora vi volevo segnalare il film di oggi al Lux Art House di Massagno e lo stesso film anche domani proiettato invece all'Otello di Ascona. Stiamo parlando di Tanta Agua, entrambe le volte il film viene proiettato alle 20:30. È un film uruguaiano del 2013, coprodotto con Messico e Paesi Bassi, diretto da Leticia Jorge e Ana Guevara. Il film è interpretato da Nestor Guizzini, Malu Sciusa e Joaquin Castiglioni. Allora, vogliamo sapere anche qualcosa in più sulla trama di questo film. È un film che racconta di una ragazza di 14 anni, i genitori sono separati, sono divorziati, il papà lo vedono poco, a un certo punto questo papà, per rendere le vacanze estive di famiglia belle e carine, va a noleggiare una baita, solo che il tempo è annunciato brutto, e allora cosa succede? Che lui cerca di rendere questa vacanza bella il più che può, ma alla fine chissà. Non ve lo racconto, non ho visto il film, si intitola Tanta Agua, come detto lo potreste vedere al Lux Art House oggi, dunque 24 maggio alle 20:30 al Lux Art House di Massagno, oppure all'Otello di Ascona domani sempre 20:30. Il film si intitola, come detto, Tanta Agua.
Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima tenderò i predoni, arriveranno in molti, solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte, ti difenderò da incubi e tristezze, riparerò da inganni e maldicenze e ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi, vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai, ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco, niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male, e quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze, lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco, mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno,
stenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, d'occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi? Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze, e ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Abbiamo finito anche per oggi, questa è la fine della puntata di questo mercoledì di Spoiler. Io sono Sandy Altermat, sono stata oggi con, in ordine d'apparizione, Alessandro Bertoglio e poi Sara Tognola. E tutti voi ovviamente, vi auguro buon pomeriggio, ci risentiamo domani.